There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now.
There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now.
I'd climb every La bellezza dell'Italia a volte ti trafigge come un dardo di Cupido, anche solo quando attraversi certe zone. Ti sorprendi dei borghi, dei panorami e alla fine ragioni sul fatto che l'agricoltura più antica è quella che meglio sapeva coniugare produttività e piacere per gli occhi. Sono sempre le zone dimenticate dal progresso industriale le migliori, quelle da riscoprire grazie alla loro vocazione agricola. Vocazione che ha molto traballato anni addietro, che non vive nell'oro oggi, ma che conserva patrimoni degni dei beni culturali più preziosi. È il caso della Valle del Basento, nel cuore della Basilicata, dove esiste un paesaggio agrario di uliveti secolari da mozzare il fiato. È vulnerabile, perché il terreno è argilloso o calcareo. Sono vicini infatti degli imponenti calanchi che stanno sull'altro versante della valle. È fragile perché lo spopolamento delle campagne non permette una cura costante e amorevole come è sempre avvenuto nei secoli. Agli ulivi si alternano seminativi, orti e boscaglie. La coltura dell'ulivo risale addirittura agli albori della Magna Grecia. Attraversando questa valle, come emerse dalla terra, ecco apparirmi delle cime rocciose, dalle guglie alte e appuntite, che mi ricordano paesaggi a me familiari. Eppure sono nel più profondo sud d'Italia. Ma il loro nome mi riporta subito alle montagne in mezzo alle quali sono vissuta e che da sempre porto nel cuore, le Dolomiti. Sono al sud e questi amici sono le Dolomiti, sì, ma le Dolomiti Lucane. Le Dolomiti Lucane sono il rilievo montuoso che nel cuore della Basilicata caratterizza il paesaggio con spettacolari guglie. Sono montagne la cui nascita risale a circa 15 milioni di anni fa, durante il quale si formarono in fondo al mare le arenarie che oggi ne costituiscono le rocce. Il gruppo di montagne più elevato è quello della costa di San Martino, chiamato Piccole Dolomiti, in quanto ricorda le caratteristiche delle montagne del Triveneto. Sono visibili interessanti forme di erosione, frutto della costante azione degli agenti esogeni sulle nude superfici di roccia. Le Piccole Dolomiti sono formate da cime scoscese, modellate dall'azione millenaria degli agenti atmosferici e presentano guglie acuminate con un'altitudine media che si aggira intorno ai 1000-1100 metri. A ridosso delle vette si trovano i comuni di Castelmezzano e Pietra Pertosa, rispettivamente a 870 e a 1090 metri sul livello del mare. Lungo la tortuosa strada che conduce ai due borghi, disposti uno di fronte all'altro, si può ammirare l'incredibile paesaggio delle montagne. Pietra Pertosa e Castelmezzano sono tappe imprescindibili se si visita la Basilicata, in virtù della loro posizione strategica che fa somigliare i centri abitati ad enormi presepi intagliati nella montagna. In questi due paesi, tra viottoli nella roccia e strapiombi meravigliosi, si nascondono misteri legati al passato. Castelmezzano, all'epoca delle crociate, è stata un'importante tappa per i cavalieri che si recavano in Terra Santa. È possibile riscontrare tracce di questo passato sui simboli impressi sulla facciata dell'antica chiesa di Santa Maria dell'Olmo. E se Castelmezzano è legata ai Templari, Pietra Pertosa ha un passato saraceno, testimoniato dalla struttura delle case del quartiere più antico in stile arabo e dai resti dell'antica fortezza costruita in cima alle rocce. Inizio il mio viaggio a Pietra Pertosa, uno dei borghi più belli d'Italia, che mi appare come un antico borgo che è riuscito a mantenere nel tempo la fisionomia medievale, soprattutto nella parte più antica, situata alle pendici del castello, che conserva ancora oggi l'antico nome saraceno di Arabat, caratterizzato da strade strette e vicoli ciechi. Le case, tipicamente unifamiliari, disposte a fila dall'alto verso il basso, si adattano all'andamento del terreno e diventano parte integrante dell'ambiente circostante, tanto che spesso la roccia assume la funzione di parete delle abitazioni. Visitando Pietra Pertosa si ha la sensazione che tutto sia regolato in funzione della roccia, come le numerose scale, esempio della simbiosi tra paese, abitanti e roccia. La manifestazione del vivere il proprio territorio che non può negare la presenza massiccia, quasi prorompente, della natura, ma deve renderla parte integrante della struttura urbanistica. Prende il nome dall'antica pietra perciata, cioè forata, per la presenza di una rupe forata da parte a parte, ed è il comune più alto della Basilicata. Si sviluppa sulle rocce delle montagne, ben protetta da eventuali incursioni dalla valle. Questo carattere di fortezza naturale e la possibilità di dominare la valle del Basento hanno contribuito a favorire la presenza dell'uomo sin dai tempi più remoti. Durante la visita del paese, camminando tra le viuzze, si incontrano numerosi palazzi signorili, il cui prospetto è scandito da portali in pietra decorati con fiori, iscrizioni o emblemi che ricordano nobiltà scomparse, gusto per l'arte e modo di vivere dei secoli passati. Ma quel che colpisce di più è l'antico quartiere della Ravata, conservato a meraviglia e che mi lascia davvero senza fiato per la stupefacente bellezza. Qui si respira profumo d'Oriente. Il suo nome risale agli antichi dominatori, gli arabi, che guidati dal re Bomar si stabilirono qui nell'838 e ne fecero il loro fortilizio, ai cui piedi costruirono le loro abitazioni simili a vere e proprie fortezze. Avevano una forma rettangolare con due sole aperture praticate nei lati più corti. Non avevano né camino né finestre. Un foro nel tetto fungeva da lucernario. I muri in pietra erano senza intonaco e la copertura in lastre di pietra. Un piccolo rione fatto di piccole case in pietra completamente affossato alla roccia, sottostante il castello saraceno, con viuzze lastricate in pietra e percorribili solo a piedi e con orti pensili sparsi qua e là. Fare un giro in questo piccolo rione è senza dubbio un viaggio nel tempo, un viaggio nell'anno 1000. Ma se volete assaporare tutto il clima arabo di questo borgo, allora andateci in agosto, quando c'è il magico evento sulle tracce degli arabi, in cui si rivive in modo unico e suggestivo il periodo di dominio riscoprendo le proprie origini. È allora che ogni vicolo e ogni rione prende forme diverse e soprattutto il quartiere della Rabata, che si veste d'Oriente, offrendo ai visitatori un'esperienza unica. Seguendo le luci orientali, respirando profumi e gustando pietanze e bevande provenienti dal mondo arabo, le essenze d'Oriente e le danze a ritmi travolgenti travolgeranno lo spettatore negli spettacoli di fakiri, sputafuoco ed incantatori di serpenti. La passeggiata per il quartiere si svolge tra il racconto della cultura alle danze ammaglianti delle odalische, fino ad arrivare alla sala fumo con il suo narghilè. Catapultati magicamente in un'atmosfera surreale colma di un fascino oltretempo, è anche un modo per promuovere un modello di integrazione culturale. Le due culture vivono e condividono il territorio di Pietra Pertosa, testimoniando usi e consumi gelosamente custoditi. Ma chi giunge a Pietra Pertosa non può non salire al castello, altrimenti si perderebbe uno spettacolo suggestivo e di eccezionale bellezza, difficile da descrivere. Lo sguardo può spaziare su monti, boschi, scintillio di torrenti e fiumi, colline e valli che si alternano e si sovrappongono tutto intorno. Dalla vetta si vive l'ebbrezza di essere proiettati tra terra e cielo. Vi si accede attraverso una scalinata situata a ridosso delle ultime case del paese e poggia direttamente sulla roccia, dominando sull'abitato di Pietra Pertosa. È letteralmente costruito nella roccia più alta del borgo di Pietra Pertosa, probabilmente da mercenari saraceni al soldo dei Longobardi come protezione dai bizantini. e nasce come presidio difensivo, riserva di armi e sito di stoccaggio delle acque piovane, e sembra veramente appollaiato su un cucuzzolo roccioso. Fu ampliato successivamente dai Normanni per assicurare una migliore difesa del luogo contro eventuali incursori. Visibile dal paese non è difficile trovarlo, quanto per qualcuno raggiungerlo. Il dislivello dal punto di partenza è di circa una settantina di metri. Rimangono in piedi un torrione e pochi ambienti coperti, ma dai camminamenti e dalle mura il panorama che si apre sulla vallata è davvero magnifico. Alcuni gradini scavati direttamente sulla parete rocciosa portano ad un osservatorio con un arco ricavato nell'arenaria. Non è semplice arrivare sulla cima, perché la scala incavata nella roccia è molto ripida, ma vi assicuro che ne vale sicuramente la pena. Ed ora non mi resta che visitare il borgo che sta giusto di fronte, Castel Mezzano. E come ci arrivo? Percorrendo la strada che tortuosa scende a valle per poi risalire o volando? Eh sì, amici, perché proprio lungo il sentiero che porta alla fortezza c'è la stazione del celeberrimo Volo dell'Angelo. Avete il coraggio di provarlo? Da soli o in coppia sarete legati con tutta sicurezza ad un'apposita imbragatura e agganciati ad un cavo d'acciaio e poi lanciati e sospesi nel vuoto fino a raggiungere la stazione del paese di fronte e provare per qualche minuto l'ebbrezza del volo, scivolando in una fantastica avventura, unica in Italia ma anche nel mondo, per la bellezza del paesaggio e per l'altezza massima di sorvolo. Si parte a quota 1020 metri e si arriva a 859, dopo aver percorso circa 1,5 km, raggiungendo una velocità massima di 110 km all'ora su uno strapiombo di circa 800 metri. Giunti nella zona d'arrivo, gli angeli torneranno con i piedi per terra, ma se lo vorranno potranno ritornare dall'altra parte con una seconda stazione. Io però scelgo la strada stretta e tortuosa, in un paesaggio mozzafiato, oltrepassando una gola spettacolare, quasi lunare, ed una galleria scavata nella roccia, per arrivare davanti ad un vero e proprio presepe protetto dai monti. È un borgo a picco sulle Guglie, fondato nel X secolo da un popolo in fuga. Pioggia e vento nel corso del tempo hanno formato in questa roccia delle sagome che grazie al gioco di ombre sembrano prendere una forma particolare che gli abitanti chiamano a becco della civetta. Castelmezzano è, come recita il suo nome, un luogo di mezzo, il passaggio tra la realtà e la fantasia, tra il passato e il presente. A dirla tutta, Castelmezzano non è una meta turistica molto conosciuta, per quanto sia stata inserita tra i borghi più belli d'Italia e per quanto Arthur Frommer, che fu uno dei primi a scrivere guide turistiche, definì questo piccolo centro della Basilicata il miglior posto al mondo. Castelmezzano si è guadagnato anche il nome di città paesaggio per la sua particolarissima conformazione urbanistica che lo vede spuntare come per magia dalle Dolomiti lucane. Oggi abitato da poco più di 800 anime, intorno alle case, quali vigili sentinelle poste qui da una volontà millenaria, si ergono l'Aquila Reale, la Civetta, la Grande Madre, l'Incudine e la Bocca del Leone. Si tratta di enormi picchi di pietra arenaria che il tempo ha consumato fino a dargli forme singolari, da cui derivano i nomi che la fantasia popolare ha affibbiato loro. Se ci si addentra tra i viottoli, ci si trova spesso ad inerpicarsi su costoni di pietra rocciosa. Qui la natura e il lavoro dell'uomo si sono fusi in modo talmente perfetto e imprescindibile da formare un tutt'uno armonico e stupefacente per chi non ci è abituato. Il primo nucleo di Castelmezzano risale quasi sicuramente al V secolo a.C., quando i Greci colonizzarono la valle del Basento. Il suo assetto attuale però si venne formando in epoca medievale, a partire dalla costruzione della fortezza normanna che venne chiamata Castrum Mediani, da cui il nome Castelmezzano. Ancora oggi se ne possono vedere i resti, a cui si arriva inerpicandosi per uno stretto sentiero. Più tardi il territorio divenne dominio degli aragonesi e nel paese si insediarono alcune nobili famiglie, come testimoniano i palazzi di grande pregio che si possono incontrare girolando. Interessanti anche i vecchi mulini dai tetti costruiti con lastre di pietre locali. in paese a colpire l'attenzione è la maestosa facciata romanica della chiesa, ma ciò che più di ogni altra cosa colpisce lo sguardo quando giungi a Castelmezzano è sicuramente il panorama mozzafiato. Da qui si dipartono tanti sentieri naturalistici che permettono di esplorare il territorio. Il più famoso è quello detto delle sette pietre, che ricalca i passi di antiche leggende popolari legate alle streghe e conduce fino a Pietra Pertosa. Ci sono poi numerosi tratturi che consentono di scendere fino alla vallata del Caperino. Bellissima la giornata che ho passato in questi posti meravigliosi, dove la natura si fonde con il lavoro dell'uomo in perfetta armonia, un'armonia che ti rimane nel cuore.
Coming.